verso i genitori così come i genitori ce l'hanno verso i figli. A volte non succede proprio così. Ci sono genitori che non rispettano i propri doveri verso i figli e soprattutto figli che non rispettano i loro doveri verso i genitori. Ma una cosa è certa, che un figlio ha dei doveri indipendentemente dal fatto che il genitore sia bravo o cattivo. E a maggior ragione ce li ha se il genitore è buono. Vedremo cosa c'entra questo con il libro di Michea. Prima di cominciare il discorso volevo aprire con una parola di preghiera, chiaramente. Signore, io ti ringrazio per il privilegio che mi dai anche stasera di essere qui a predicare la tua parola, Signore. Io ti prego, come sempre, di guidare la mia bocca perché non confonda con sciocche parole la semplicità della tua verità, Signore. Tu hai espresso dei concetti talmente chiari che con le mie parole posso solo cercare di confonderli. Quindi ti prego ancora di guidare la mia bocca, Signore, che la tua parola giunga ai cuori non per merito mio, ma perché è chiara. Prego queste cose in nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, il libro di Michea di solito viene ricordato principalmente per la profezia sulla nascita del Messia. In Michea 5,2 dove dice: ma tu, Betlemme e Efratà, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà per me colui che sarà un dominatore in Israele, le cui origini sono da tempi antichi, da giorni eterni. Questa è una profezia ben precisa su dove nascerà Gesù. La profezia che abbiamo visto l'ultima volta è stata citata quando i re magi cercavano dove sarebbe nato il Messia, una profezia che tutti i giudei conoscevano. Ma in realtà il libro di Michea contiene molto molto di più. Questa è solo una parte importante, ma sono una parte di quello che contiene il libro di Michea. Lo schema di Michea è simile agli altri profeti minori. Viene annunciato un giudizio, viene spiegato il perché c'è questo giudizio e viene promessa una redenzione. Gli unici libri che escono da questa logica, da questo, come dire, schema, sono Abdia, che abbiamo già visto, e Naum, che vedremo la prossima volta, dove non c'è offerta possibilità di redenzione, ma c'è un perché. Ora, detto così, potrebbe sembrare che questi 12 libri, in realtà, una volta che ne ha letto uno, li ha letti tutti, perché sono tutti uguali, fanno tutti della stessa cosa, ma non c'è niente di più lontano dalla verità di questa affermazione. In realtà sono molto, molto differenti, ognuno ha il suo scopo all'interno della Bibbia. Ogni libro contiene riferimenti, paragoni, promesse, profezie che molto differenti, molto ben distinte l'una dall'altra. E anche sui motivi che portano al giudizio ci sono molte, molte differenze. Vediamo quindi che cosa dice il libro di Michea. Il capitolo 1 di Michea annuncia il giudizio che verrà. Ed è un giudizio duro, è annunciato con parole molto dure. Infatti il versetto 6 dice: perciò ridurrò Samaria a un mucchio di rovine nella campagna, a un luogo da piantarvi la vigna, farò rotolare le sue pietre nella valle e metterò a nudo le sue fondamenta. Il versetto 7 dice: tutte le sue immagini scolpite saranno frantumate, tutti i suoi guadagni di prostituzione saranno arsi col fuoco e tutti i suoi idoli li ridurrò a una desolazione, perché messi insieme con i guadagni di prostituzione ed essi torneranno in guadagni di prostituzione. Quindi questi due versetti già parlano di rovine, di pietre che rotolano nella valle, di distruzione, di immagini frantumate, di desolazione. Andando avanti, il versetto 8 si parla di lamenti e gemiti, il versetto 9 di ferite incurabili, il versetto 10 parla di rotolarsi nella polvere, l'11 di cordoglio e il 12 annuncia che verrà una sciagura da parte dell'Eterno. Il capitolo si chiude con l'annuncio della cattività in un paese straniero. Quindi il giudizio è duro, le parole che ho descritto sono molto dure. Il giudizio è descritto nei minimi particolari. Ogni singola parola di capitolo 1 evoca l'immagine di un pericolo, di un grande pericolo, pericolo imminente che sta arrivando. Ogni singola parola descrive l'impotenza nei confronti di questo pericolo. dopo solo 16 versetti di questo libro risulta chiaro che c'è un pericolo che è causato da un giudizio e che sia il pericolo che il giudizio sono evidenti e inevitabili e che nessuno può fare niente per sfuggire al pericolo che è portato dal giudizio e per sfuggire alla condanna. Ora confesso che a questo punto mi vergogno un po' perché io normalmente impiego da 30 a 40 minuti per descrivere il contenuto di un libro per cercare di farvi capire l'utilità di questo libro nella Bibbia. Michea, in 16 versetti, che sono più o meno 2 minuti di lettura, ha riassunto tutto quello che dice la Bibbia, cioè che c'è un pericolo, è in arrivo, che c'è un giudizio che porta a questo pericolo, che questo giudizio è imminente e che comporta una condanna che è inevitabile e che questa condanna comporta una pena a cui nessuno con le proprie forze può sfuggire. Paura? No. No, perché se facciamo un passo avanti guardiamo come finisce il libro. Nel capitolo 7, versetto 18, Michea dice: quale Dio è come te, che perdona l'iniquità e passa sopra la trasgressione del residuo della sua eredità? Egli non conserva per sempre la sua ira, perché prende piacere nell'usare misericordia. Egli avrà nuovamente compassione di noi, calpesterà le nostre iniquità, e tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. C'è una misericordia che può portare a sfuggire a questa condanna. Nessuna forza umana può farlo, ma c'è la misericordia di Dio che può. Nel capitolo 5 Dio promette un Redentore, come abbiamo visto. Nel capitolo 7 promette misericordia. Sono due grandi promesse che Dio ha già mantenuto. Potrei andare avanti per ore su questo argomento, ma non è questo lo scopo del messaggio di stasera. Ma prima di arrivare a quello che ritengo essere il punto centrale del messaggio del libro di Michea, voglio fare una considerazione su questa introduzione. Userò le parole che avrebbe usato il mio professore di matematica. Dato che l'esistenza certa di un pericolo, considerato che nessuno può con le proprie forze sfuggire a questo pericolo, sapendo che esiste una soluzione per sfuggire al pericolo e sapendo che noi questa soluzione la conosciamo, sapendo anche che chiunque può usufruire di questa soluzione, basato su questi dati che noi possediamo, cosa dobbiamo fare? Domanda semplice, la risposta è altrettanto semplice. Sicuramente non possiamo fare finta di niente, non possiamo ignorare che c'è un pericolo, non possiamo ignorare che noi possiamo portare a conoscenza della soluzione per questo pericolo. Non si può fare come, sicuramente avete visto quei film catastrofici dove c'è un pericolo che può essere un vulcano, un terremoto, uno tsunami o chissà cosa, che può distruggere una città, magari anche un continente. E normalmente c'è sempre qualcuno che decide di fare finta di niente per non causare panico nella popolazione. E non contento, questo qualcuno rifiuta di prendere in considerazione qualsiasi soluzione che non sia dentro i suoi parametri di scienza. Ma logicamente che cosa è meglio? Morire atrocemente senza nemmeno conoscere il pericolo che sta arrivando? O conoscere questo pericolo e cercare e trovare un modo per evitarlo? Noi conosciamo sia il pericolo che il modo di evitarlo e non possiamo nasconderci dietro a un dito. Io specialmente non ci riesco. E abbiamo il dovere di avvisare gli altri. In quel film che dicevo prima c'è sempre qualcuno che tutti considerano un pazzo, che cerca di avvertire gli altri e che alla fine ci riesce, riesce a salvare molte vite. Ma è un argomento su cui tornerò più tardi. Adesso vediamo qual è il motivo del giudizio espresso dal libro di Michea. Se noi facciamo un passo indietro e pensiamo al versetto 7, dove si parla di idoli frantumati, di oggetti e ricavi di culti pagani che verranno distrutti, mi è logico pensare che si tratti di un problema di apostasia religiosa. Ma se iniziamo a leggere il capitolo 2 vediamo che il problema è un altro. Infatti il capitolo 2 comincia così: Guai a quelli che tramano iniquità e progettano il male nei loro letti. Alla luce del mattino lo compiono, perché è in potere dei loro mani. Desiderano grandemente campi e le prendono con la violenza, case e le prendono e se le prendono, così opprimono con frode l'uomo e la sua casa, l'individuo e la sua proprietà. Questa accusa è lanciata a tutto il popolo, indistintamente. E non è di natura religiosa, ma è di natura di diritto. Frode, inganno, uso del proprio potere per approfittarsi del prossimo. Questa è una cosa che era all'ordine del giorno, ci dice Michea. E tutto il popolo, tutto, nessuno escluso, partecipava a questa attività. E loro si rifiutavano di ascoltare i profeti che li avvertivano. Il versetto 6 del capitolo 2 dice: non profetizzate, dicono ai loro profeti, dicono a quelli che profetizzano, scusate, non si dovrebbe profetizzare circa queste cose, eppure non allentaneranno a loro iniquità, ignominia. Ora, quando lavoravo c'avevo un collega che non andava dal dottore perché aveva paura che il dottore gli dicesse che aveva un tumore. E non calcolava che il tumore ci avrebbe avuto anche se non andando dal dottore, che magari il dottore lo poteva curare. Loro rifiutavano di ascoltare i profeti, ma questo non risolveva il problema. I profeti cercavano di avvisarli, cercavano di portarli fuori dal problema. Loro rifiutavano di ascoltarli, non risolvevano la situazione, anzi, l'aggravavano. Poi Michele non rimane sul generico, andando avanti, lui sceglie nel dettaglio. E l'accusa è portata verso i capi del popolo, nel capitolo 3, versetto 1. Io dissi: «De, ascoltate, o capi di Giacobbe, e voi governanti della casa di Israele, non spetta forse a voi conoscere la rettitudine? Voi che odiate il bene e amate il male, che strappate loro la pelle di dosso e la carne delle loro ossa, essi divorano la carne del mio popolo, strappano la pelle di dosso, gli rompono le ossa e le tagliano a pezzi come per mettere in una pentola, come carne da mettere nella caldaia». Quelli che erano stati posti al governo per difendere il popolo usavano il loro potere per opprimere e per sfruttarlo. Erano come dei lupi messi a guardia di un branco di pecore. Il risultato è inevitabile. Ma Michele non si ferma qui. La terza accusa è contro i profeti, direttamente. Versetto 5 dice: «Così dice l'Eterno riguardo ai profeti che fanno sviare il mio popolo, che gridano pace se hanno qualcosa da mordere fra i denti, ma dichiarano la guerra a chi non mette niente loro in bocca. Questi invece che profeti sarebbe meglio chiamarli furfanti, perché un profeta era una persona che portava un messaggio da parte di Dio. Questi individui portavano messaggi da parte della loro avidità, erano disposti a dire qualsiasi cosa che facesse piacere a chi li pagava. Ma se uno non aveva niente da dargli, gli annunciavano disgrazie per vedere se riuscivano a strappargli qualcosa. Quindi non erano sicuramente profeti. L'ultima accusa è riassuntiva e aggiunge i sacerdoti all'elenco dei peccatori. Versetto 9 a 11. De, ascoltate questo, o capi della casa di Giacobbe e governanti della casa di Israele, che aborrite la giustizia e pervertite ciò che è retto, che edificate Sion con il sangue e Gerusalemme con l'iniquità. I suoi capi giudicano per un dono, i suoi sacerdoti insegnano per un salario, i suoi profeti compiono divinazioni per denaro. Tuttavia si appoggiano all'Eterno e dicono: non è forse l'Eterno in mezzo a noi? Non ci verrà addosso alcun male, alcuna sventura. Quindi, per riassumere, possiamo dire che al tempo in cui Michea fu inviato ad avvertire il popolo che loro non stavano facendo la volontà del Signore ma la propria, la situazione era questa, semplicissima. Ognuno faceva il male che poteva fare, secondo la propria disponibilità, secondo la propria posizione, secondo il potere che aveva. Con più potere aveva e con più mai faceva. Ma chi non aveva potere non si fermava di fronte a questa difficoltà, riusciva a fare del male lo stesso. Nessuno escluso, tutti servivano i propri desideri, i propri interessi invece di servire Dio, e adoravano il denaro. E come se non bastasse, il versetto 11 dice che loro erano convinti che Dio fosse contento di tutto questo. Come potrebbe. Ora, potrebbe sembrare che in fondo l'accusa fosse riguardo a un comportamento religioso, ma non è così. Per due interi capitoli, Michea mette l'accento sul fatto che loro pervertivano la giustizia a loro vantaggio, ma soprattutto ai danni del loro stesso popolo. E qui viene il problema, comportandosi come qualsiasi altra nazione pagana, se non peggio. Questa era la loro colpa. Questo era ciò di cui Dio li stava accusando con forza per bocca di Michea. Se facciamo un passo indietro, capiremo meglio la gravità della loro colpa. Levitico, capitolo 18, versetto 2. Dio chiede una cosa al popolo di Israele. Parla ai figli di Israele, Dio dice questo a Mosè, versetto 1, l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ai figli di Israele e di loro, io sono l'Eterno, il vostro Dio. Non farete come fanno nel paese dell'Egitto dove avete abitato, e non farete come fanno nel paese di Canaan dove io vi conduco. Voi non camminerete secondo le loro usanze. Metterete in pratica i miei decreti e osserverete i miei statuti per conformarvi ad essi, perché io sono l'Eterno, il vostro Dio. Ora, ci sono tanti passi sull'argomento in cui Dio dice di non comportarsi al popolo di Israele come le altre nazioni, ma questo penso sia più chiaro. Non si presta a nessun tipo di interpretazione. Voi non farete come le altre nazioni. Dio non sta dando un comando al suo popolo circa questioni religiose, sta parlando proprio di comportamento. La parola usanza, dice noi non userete le usanze, non seguirete le loro usanze, nel dizionario la definizione è atto o complesso di atti che si usa compiere per tradizione in un determinato tempo, luogo o ambiente, cioè il comportamento pratico. L'usanza è il comportamento pratico di una persona o di un popolo. In Levitico 18 Dio ordina al popolo di Israele di non adeguarsi alle usanze degli altri popoli, cioè al loro stile di vita, ma di attenersi ai suoi decreti. E c'è una grande differenza tra lo stile di vita di un popolo pagano e i decreti di Dio, non è piccola. Vediamo cosa intende Dio quando parla dei suoi statuti. Ci sono alcune cose a cui si riferisce sempre in Levitico, capitolo 19. Versetti da 13 a 15. Non opprimerai il tuo prossimo, non lo deruberai. Il salario dell'operaio non rimanga presso di te fino al mattino seguente. Non maledirai il sordo, non mentirai con il ciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio, io sono l'Eterno. Non farete ingiustizia nel giudizio, non userai parzialità col povero, né presterai onore alla persona potente, ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Queste erano le cose che chiedeva Dio al suo popolo. Opprimere, derubare, pervertire la giustizia erano cose che a Dio non piacevano. Era questo di cui gli sta accusando Michea, questo è quello che loro stavano facendo. Dio aveva ordinato loro di non farlo e l'ordine aveva uno scopo ben preciso. Lui li aveva scelti come suo popolo, aveva promesso di benedirli, proteggerli, guidarli, li aveva adottati come figli, quindi come figli loro avevano un dovere verso il padre, padre buono. I figli dovrebbero obbedire ai genitori, ma Dio li aveva anche inseriti nel suo piano. Dio voleva usarli per il suo scopo. Se facciamo un altro passo indietro, in Genesi capitolo 22, Dio parla ad Abramo e dice: io giuro per me stesso, dice l'Eterno, quando Abramo non aveva esitato a portare Abramo per sacrificarlo all'Eterno. Per tutto fatto questo non hai risparmiato tuo figlio, l'unico tuo figlio. Io certo ti benedirò grandemente e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza possiederà la porta dei tuoi nemici. E le nazioni della terra, tutte le nazioni della terra, saranno benedette nella tua discendenza perché tu obbedite alla mia voce. Ora, Paolo, nel libro di Galati, spiega che questo passo è riferito a Gesù, la tua discendenza, perché è singolare. Ma ci sono tanti passi dove Dio dice ad Abramo che tutte le nazioni o tutte le famiglie saranno benedette per mezzo di lui. E qual era questa benedizione che poteva portare Abramo e i suoi discendenti? Era dare un esempio, attirare. Dio voleva portare a sé tutte le nazioni. Le avrebbe poi salvate con Gesù, ma lui già da allora voleva attirarle a sé. E lui avrebbe mostrato chiaramente che lui era l'unico vero Dio per mezzo di quello che avrebbe fatto per il suo popolo. E il suo popolo aveva il compito di attirare le nazioni col suo comportamento, mostrando al mondo che tra i figli di Dio e le nazioni pagane c'era una grande differenza di comportamento. Ma loro fin dall'inizio si erano comportati secondo i loro desideri. E in 1 Samuele 8,5 loro rivelano le loro vere intenzioni. 1 Samuele, capitolo 8, versetto 5. E gli dissero, versetto 4, allora tutti gli anziani di Israele si radunarono, venendo da Samuele a Ramat, e gli dissero, ecco, tu ormai sei vecchio, e i tuoi figli non camminano nelle tue vie. Or dunque stabilisci su di noi un re che ci governi, come avviene per tutte le nazioni. Versetto 20 si spiegano ancora meglio. Così saremo anche noi come tutte le nazioni. Il nostro re ci governerà, uscirà dalla nostra testa e combatterà le nostre battaglie. Saremo come tutte le nazioni. Loro volevano essere come gli altri, non volevano essere differenti. Non gli interessava quello che voleva Dio, gli interessava quello che volevano loro. Loro erano arrivati a questo punto a quello che volevano, si comportavano esattamente come tutte le nazioni pagane, forse anche peggio, e non potevano in questo modo convincere nessuno che era meglio essere figli di Dio che del mondo, perché erano peggio dei figli del mondo. Questa è l'accusa che lancia Michea, questo è il motivo del giudizio. Il piano di Dio è sempre stato portare alla redenzione l'intera umanità. Già dall'Antico Testamento emerge questa intenzione. In Esodo 9,14, prima della piaga della grandine, Dio manda Mosè dal faraone e gli fa dire una cosa interessante. Mosè dirà al faraone: poiché questa volta manderò tutte le mie piaghe proprio su di te, sui tuoi servi e sul tuo popolo, affinché tu conosca che non c'è nessuno simile a me sulla terra. Infatti, se ora io avessi steso la mia mano e avessi percosso di peste te e il tuo popolo, tu saresti stato cancellato dalla terra. Ma proprio per questa ragione ti ho risparmiato, per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato su tutta la terra. Dio non stava mandando le piaghe per distruggere Egitto, ma per dimostrare che lui era Dio e per far sì che gli egiziani credessero, perché lui poteva veramente, come ha detto, poteva liberare il suo popolo dall'Egitto, così distrutti gli egiziani, popolo libero, risolto il problema, non c'era neanche bisogno di fare tutto il cammino. No, lui voleva che gli egiziani conoscessero che lui era Dio e che lo riconoscessero come Dio. Salmi 67, versetto 4, dice: le nazioni si rallegreranno e giubileranno, perché tu giudicherai i popoli rettamente e condurrai le nazioni sulla terra. Salmo 72, versetto 11, sì, tutti i re lo adoreranno e tutte le nazioni lo serviranno. Versetto 17, e il suo nome durerà in eterno, il suo nome sarà propagato finché ci sarà il sole e tutte le nazioni saranno benedette e lui lo proclameranno beato. Il piano di Dio è portare alla salvezza tutti. Nella Bibbia ci sono alcune cose che forse sono un po' difficili da capire, non tante, ma ci sono tre cose che sono non chiare ma chiarissime, che c'è un pericolo e c'è una condanna, che nessuno può sfuggire a questa condanna con le proprie forze, che solo Gesù può lavare il peccato e salvare dalla condanna e renderci quindi figli di Dio, e che come figli noi abbiamo il dovere di collaborare al piano di Dio, cioè far conoscere questa verità, le prime due verità, che c'è un pericolo, che c'è un rimedio. E non dobbiamo farlo solo con le parole, ma con il comportamento, come avrebbe dovuto fare il popolo di Israele. Quindi questo ci riporta al discorso che avevamo sospeso prima. Noi sappiamo che c'è un pericolo, conosciamo qual è il modo per evitarlo e dobbiamo avvertire gli altri, ma per poterlo fare dobbiamo essere credibili. Possiamo esserlo solo con il nostro comportamento. Non possiamo convincere nessuno che Gesù può cambiargli la vita se ci comportiamo come gli altri. In che modo cambia la vita se mi comporto come gli altri? Soprattutto chi ci ha conosciuto prima che non fossimo salvati deve poter vedere che c'è un cambiamento, che c'è stato un cambiamento. Nella lettera a Tito l'Apostolo Paolo spiega quale deve essere il comportamento dei vari membri della Chiesa, i giovani, gli anziani, le donne, i servi, e spiega anche l'importanza di questo comportamento descrivendo tre possibili effetti. Tito, capitolo 2, versetto 7. Esorta i giovani, versetto 6, esorta similmente i giovani ad essere moderati, presentando in ogni cosa se stessi come esempio di buone opere, mostrando nella dottrina integrità, dignità, incorruttibilità e un parlare sano e irreprensibile, affinché l'oppositore sia svergognato, non avendo nulla di male da dire a vostro riguardo. Il primo effetto è positivo, comportamento positivo, un comportamento conforme alla volontà di Dio. Porta credibilità a quello che diciamo con la nostra bocca. Nessun avversario potrà sminuirci in nessun modo per il nostro comportamento, se questo comportamento è coerente. Un esempio semplice: se vado da un dottore che mi dice guarda il fumo fa male e me lo dice mentre sta fumando un sigaro cubano lungo in questa maniera, è credibile? Certo che no. Come faccio io a credere? Se mi dice che non devo bere alcol e me lo dice mentre sta versandosi un whisky, come gli credo io? Non è credibile, deve essere credibile. Così dobbiamo essere credibili noi. Ma versetto 9 del capitolo 2 dice un'altra cosa: i servi siano sottomessi ai loro padroni, cercando di compiacerli in ogni cosa e di non contraddirli, di non frodarli, ma di mostrare una totale fedeltà affinché in ogni cosa onorino la dottrina di Dio nostro Salvatore. Quindi secondo effetto è positivo anche questo. Paolo dice a Tito che un comportamento retto porta onore e credibilità alla parola di Dio. Però tornando indietro c'è la possibilità opposta. Versetto 3. Parimenti le donne anziane abbiano un comportamento conveniente a persone sante, non siano calunniatrici, non schiave di molto vino, ma maestre del bene, per insegnare ai giovani madri, ai giovani, ad amare i loro mariti, ad amare i loro figli, ad essere assennate, caste, dedite a lavori di casa, buone, sottomesse ai propri mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Il nostro comportamento può influire nella vita di molte persone, sia nel modo positivo che nel modo negativo. Se noi ci comportiamo in un certo modo, possiamo confermare il nostro messaggio. Gesù ti dà la vita e ti cambia la vita. Ma se io lo dico, ma nessuno lo vede, come dice Giacomo, se io non vedo dalle tue opere, come posso credere? Se il mio comportamento non porta onore alla parola di Dio, ma la porta a essere bestemmiata, la porta a essere rifiutata, io sto facendo più danni della grandine. Se il mio comportamento conferma quello che sto dicendo, la mia vita conferma quello che sto dicendo, può portare a dei risultati che non potete neanche immaginare, senza neanche bisogno di parlare. Ma se non lo fa, fa più danni di una bomba atomica. Se un comportamento sbagliato può portare alla perdita di molte anime, allontanarsi dal Signore perché ci stiamo comportando male, perché non siamo convincenti con il nostro comportamento. Il nostro comportamento può essere un'arma molto potente, sia nel bene che nel male. La dinamite può essere molto utile, può risparmiare un sacco di lavoro, ma può anche uccidere molte persone, dipende come la usi. Consideriamo bene le nostre vie, perché allo stesso modo possiamo essere per gli altri una benedizione o un motivo di perdizione. E di questo poi un giorno dovremo rendere conto. Preghiamo.